5.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Dal campo centrale di Nettuno Bologna 1.
Per favore, ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?
Su Nettuno Bologna 1, game, set and spritz. Buonasera, buonasera, come ogni mercoledì c'è il settimanale di tennis e padel, Game Set and Spritz. Buonasera ragazzi.
Buonasera a tutti, radio di Bologna.
Eccolo qua, eccolo qua.
Uno da Davide Boschetti
e Luca Bergamini.
Eccomi. Allora, abbiamo un torneo in corso ragazzi.
Oggi abbiamo un torneo in corso, è iniziata ufficialmente la stagione sull'erba, si sono conclusi i primi due tornei. Il primo Stoccarda, che ha visto la vittoria di Taylor Fritz, poi ne parliamo bene. Ci teniamo il tennis per dopo, parliamo prima del Major di Roma, quindi iniziamo col padel oggi, col botto.
Sì. Padel che ha visto terminare il torneo, uno dei quattro tornei più importanti insomma per il mondo padelistico a Roma, questa domenica. È stata una settimana molto, molto intensa, anzi due settimane, perché prima c'erano insomma le qualificazioni. E molto calda, una settimana molto calda sotto tanti punti di vista. E i primi due direi che sono la sorpresa nella finale maschile, dove i numeri uno del mondo sono caduti dopo 11 mesi contro i numeri due del mondo, ovvero Cingotto Galan, che finalmente sono riusciti a battere Coelho e Tapia. E è stata una finale molto bella. E Cingotto e Galan avevano vinto anche l'anno scorso il torneo, quindi diciamo che è terra amica quella di Roma per loro due. Nell'ambito femminile invece Triai e Brea, Gemma Triai e Delphi Brea, hanno vinto contro le ex numero uno del mondo Ari Sanchez e Paolo Osemaria. Ex numero uno perché con la sconfitta di ieri, di domenica, hanno perso appunto la prima posizione nel ranking mondiale, per cui c'è stato un sorpasso, finalmente si è visto un sorpasso nell'ambito femminile che non si vedeva da parecchio parecchio tempo, devo dire. Quindi bel torneo, decisamente molto bello.
Bel torneo, se non fosse per il solito caldo torrido di Roma.
Sì, un caldo allucinante che secondo me ha influito anche, ha inciso molto sull'affluenza del pubblico. Un po' quello e un po' i prezzi decisamente alti hanno diciamo disincentivato un po' la gente ad assistere alle partite. C'è stato un calo rispetto ai numeri dell'anno precedente come spettatori, ma sicuramente dovuto appunto a questo caldo e soprattutto ai prezzi dei biglietti, che erano abbastanza alti quest'anno.
Proibitivi, quasi proibitivi per uno sport come il padel, che devi promuovere. Non sono stato d'accordo per niente con la federazione quest'anno. Semifinali partivano da un centinaio di euro, prezzi
sì,
molto,
poi con composizioni
alti.
non tra le migliori possibili, ecco. Si guardava la partita da abbastanza lontano, per il padre è molto importante diciamo la vicinanza per assistere bene a una partita, quindi un po' inciso. Comunque insomma lo spettacolo c'è stato ugualmente e le finali sono state quelle che ci si aspettava, diciamo.
La finale è stata stupenda, le ho visti entrare subito carichi in campo sia Cingotto che Galan. Cingotto ha fatto una partita pazzesca, come abbiamo detto, è probabilmente lui l'ago della bilancia per quanto riguarda questa sfida fra la coppia numero uno e la coppia numero due. Gli altri sono indietro e l'hanno dimostrato, sono ormai è un po' come Sinner e Alcaraz, ci troviamo nella stessa situazione del tennis. Ricordiamo a tutti che se hanno domande da fare al buon Berga e anche Edo Frati, quando arriverà a breve con noi, che ci mandino un audio o ci scrivano, meglio, al 366-402-4022.
Assolutamente.
Quindi, oltre il caldo torrido, oltre i prezzi dei biglietti alti, uno spettacolo nelle semifinali che è iniziato a salire, è culminato con una finale vinta in due set poi, in tre set, che di solito siamo abituati a vedere magari un Cingotto Galan che escono forte dai blocchi. Dopo fanno un reset mentale i Tapia e Coelho e tornano fuori vincendo gli altri due set abbastanza semplici. Invece questa volta questa volta li hanno messi in crisi, hanno prolungato questa crisi. Nel secondo c'è stato un pochino più di battaglia perché il break è arrivato alla fine,
sì, sì.
Però la diagonale di Cingotto, che come abbiamo detto è quella che sposta su Coelho, perché alla fine la differenza la fanno lì, la fanno i due giocatori di destra.
Esatto,
io
esatto,
quelli
esatto.
di sinistra, per assurdo che di solito nel padel è quello di sinistra che fa la differenza, i due giocatori di sinistra si equivalgono per me,
esatto.
Uno per talento, uno per completezza. Galan ha giocato, è uno dei migliori Galan che ho visto negli ultimi, probabilmente anno.
Sì, 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 senza alcun dubbio è stata una delle migliori partite che ha fatto Galan, che spesso, diciamo, si è trovato, non dico a predicare nel deserto, perché di certo non si può dire questo nei confronti di Fede Cingotto, ma che ha sempre fatto un po' il suo, diciamo che la diagonale, come dicevi tu giustamente, con Tapia l'ha sempre retta abbastanza, a parte i momenti in cui Tapia entra in God Mode, dove purtroppo, o per fortuna per lui, insomma, è ingiocabile letteralmente. Questa volta sono riusciti particolarmente bene ad isolare Tapia, quindi a non farlo mai entrare nel vivo della partita, e a giocare molto sulla diagonale Cingotto-Coelho. E Coelho, rispetto alle ultime uscite, agli ultimi 9 mesi, anzi possiamo dire, perché era appunto 9 o 10 mesi che non riuscivano a battere Coelho Tapia, ha fatto molta fatica a fare il suo gioco, che è quello di alzare pallonetto e andare a bloccare qualunque cosa, senza dare la possibilità di non far prendere la rete alla coppia Coelho Tapia. Questa volta qua Cingotto è riuscito ad arginare questa tipologia di gioco, giocando leggermente più lento, magari senza far uscire troppo la palla da parete, e non dando respiro letteralmente a Coelho, che comunque quando alzava non alzava sempre bene. Galan quando entrava dall'alto ha fatto malissimo, nonostante la finale si sia giocata alle 8:30-9 di sera.
Che quindi, influiva secondo te questa cosa qui?
Beh, influiva nettamente,
sul
perché visto le partite, ragazzi, quando si giocava nelle ore più calde sembrava di stare a Kabul letteralmente, cioè partivano delle pietre miliari, veramente, cioè, smesciava chiunque. Ho visto delle donne, ho visto Bea Gonzalez, per dire, smesciare dalla linea di fondo e far tornare la palla, una cosa per una donna, per chi segue il padel, soprattutto nell'ambito femminile, sa che è una cosa
molto
quasi
rara.
Utopistica, cioè quasi utopistica. Ci sono forse 3 giocatrici che riescono a fare questa roba qua, e con il caldo di Roma però tante riuscivano a smesciare anche molto molto bene. Quindi immaginatevi per il maschile, con gente che comunque smescia
abitualmente,
in ogni tipologia di campo, con un caldo del genere, diciamo che faceva molta differenza. Tant'è che Cocchi Nieto, tra l'altro ho visto un'intervista, si è lamentato, tra virgolette, di questa cosa, dicendo: sì, vale per me come per gli altri, ovviamente, però secondo me, per me giocatore, Cocchi Nieto, che è il compagno di Yanguas e non è, diciamo, famoso di certo per gli smash, però ha detto: per me questo non si può definire padel, riferendosi alle partite giocate negli orari diurni, esatto, negli orari più caldi, perché non si poteva alzare pallonetto, che la palla scoppiava letteralmente.
Ma Cocchi Nieto è lo stesso che propose tempo fa il discorso di cambiare la tipologia un pochino della superficie dei campi?
Era Sanio Gutierrez. Esatto, un veterano del padel, per chi lo segue, per chi segue il padel da parecchio tempo, sa che Sanio è stato anche numero 1 del mondo a suo tempo. E un talento cristallino, ora ovviamente ha i suoi anni, adesso non ricordo esattamente quanti, ma ne ha parecchi, nonostante
più di
questo,
34-35 sicuramente,
sì, nonostante questo rimane nella top 20 del mondo, 20-25 del mondo, però pochi anni fa, un paio d'anni fa, propose di alzare, diciamo, una parte di vetro che sta ai 3 metri, alzare anche quella a 4 per evitare un po' più di per 3. A mio avviso conterebbe molto poco, perché al momento i per 3 sono un'arma praticamente antiproducente, cioè controproducente, per i giocatori maschili, perché dal momento che fai uscire la palla o la fai uscire a parecchi metri dal campo, o i giocatori in questo momento
smesciono
a prendere
dritto per dritto, poi
esatto, vai
adesso
a prendere la palla
quello,
fuori.
È diventato quello, se uno ha visto un pochino la transizione del gioco del padel nell'ultimo, non voglio esagerare perché non voglio andare indietro troppo, ma penso che negli ultimi 2 anni hanno smesso di tirare tutti per tre che prima si giocavano abitualmente, poi hanno visto che è punto dell'altro a quel livello fare per tre, quindi
sì, io credo che abbia inciso molto da questo lato, da questo punto di vista qui, l'aspetto fisico e atletico. Una volta nel padel non c'era tutto l'atletismo che si vede adesso, ora invece i giocatori, soprattutto quelli di top livello, sono tutti a tutti gli effetti degli atleti, cioè telai della Madonna, atletismo spaventoso, basta guardare Galan, basta guardare Coelho, basta guardare LeBron, insomma tutti con dei fisici imponenti, tirati a lucido. Una volta non c'era, diciamo, questa concezione, ecco, bastava avere la mano, bastava avere acume tattico e si giocava a padel a dei livelli,
diciamo,
insomma.
Che quando entrano in campo i soldi, entra in campo poi una metodologia di gioco
e di allenamento
totalmente diversa. Adesso ormai i giocatori di padel, parliamo per quello che è la top 10 chiaramente, e le prime 5-6 persone che mi vengono in mente, Tapia, Coelho, lo stesso LeBron, che però è una figura importantissima nel mondo del padel, Cingotto, Galan, spostano milioni di euro. Cioè, certo, adesso certo. I contratti si parla di adesso non voglio, vado a memoria, ma Galan penso prenda 800.000 euro solo dagli sponsor, LeBron siamo oltre il milione, Paquito abbiamo 600.000 euro. Questa è un'indiscrezione che mi disse una persona molto vicina a lui. 600.000 euro più una percentuale delle racchette di che vende Bull Padel, quindi stiamo parlando
quindi
che probabilmente anche perché Bull Padel ne vende forse più di tutti,
probabilmente sì,
forse arriviamo oltre il milione e mezzo, quindi
però sì, diciamo che sì, tornando al discorso di prima, il padel si è evoluto e si sta evolvendo tuttora verso il senso che stanno prendendo un po' tutti gli sport, ovvero quello di chi ha il fisico più prestante, abbinato anche a ovviamente una tecnica e un talento di un certo livello, di una certa caratura, ha la meglio su chi non ha un fisico estremamente prestante. Un esempio può essere appunto il Tolito Aguirre, per chi segue il padel sa benissimo chi è, un giocatore con un talento clamoroso, capace di far giocate che probabilmente la stragrande maggioranza di giocatori nel mondo non sono in grado di fare, perché ha un polso, una muñeca come dicono in Argentina, impressionante, che sembra snodabile letteralmente, forse al pari quasi di quello di Tapia in termini di talento, però ovviamente è un giocatore che è in evidente sovrappeso, e quindi al momento quest'anno che ha provato a fare il salto dal circuito inferiore a quello del Premier Padel, ovvero quello dell'A1 Padel, ha provato a fare il salto, non sta ottenendo risultati clamorosi, nonostante disponga appunto di un talento invidiabile.
Mentre lato tennis invece, che abbiamo visto l'inizio della stagione sull'erba, che a me piace personalmente tantissimo, perché da un tennis, non voglio dire monotematico, ma a livello di schema tecnico, terra rossa sì, scambio più lungo, quello che vuoi, però il tennis è lo stesso, mentre sull'erba un pochino le carte, e poi adesso ne parliamo perché i risultati lo dicono da soli, che ci sono già stati 3-4 upset importantissimi nei tabelloni. La stagione sull'erba a me veramente mi piace tantissimo, arrivano queste sconfitte dai super favoriti, che è una cosa che nel tennis capita poco.
Sì, vero.
Che è iniziata con il 2.50 in Olanda,
Sant'Ertogenbosch.
Impronunciabile. Io faccio sempre molta fatica a pronunciare. Il primo 2.50 sull'erba insieme a Stoccarda,
esatto,
che ha visto vincitore Fritz, che è tornato finalmente.
Che è la nemesi di Zverev, Zverev ha dichiarato post match di non voler più vedere Fritz per almeno un anno, perché non riesce a vincerci
anche
in qualunque superficie.
Anche perché il record adesso, guardavo le statistiche l'altro giorno, dopo la finale siamo a 5-0 nell'ultimo anno.
Sì, nell'ultimo anno in qualunque superficie,
Wimbledon, US Fritz, Open,
Fritz,
due volte l'ATP.
Non stava facendo una grande annata quest'anno.
Beh,
però
lui parte sempre sulla terra rossa, sai che
si sta tirando su in maniera insomma,
ieri ha perso però, eh?
Ieri ha perso, sì, però di solito quando c'è una vittoria di un torneo, il torneo successivo tendenzialmente nel tennis, a meno che non ti chiami Sinner o Alcaraz, ma anche Alcaraz ha avuto di questi svarioni qui, di solito il torneo successivo difficilmente riesce ad arrivare in fondo a fare un gran torneo di nuovo.
Beh, c'hai più partite sulle gambe, ti sei riposato due giorni, è normale che lo puoi andare ad accusare
appunto per quello, no? Infatti dicevo per quello.
Ha mandato nello bio Zverev, poverino, che è veramente 2-3 anni che non lo vuol vedere, ha detto per i prossimi 2-3. Se contiamo la Lever Cup sono 6 sconfitte in un anno contro la stessa persona. E sai che a livello mentale inizia a essere veramente dura,
certo.
Se la becchi dalla parte del tuo tabellone inizia a tremare.
C'è sicuramente anche un aspetto tecnico evidente che sarà, che il modo di giocare di Fritz dà particolarmente fastidio a Zverev. Ci sono quelle tipologie di giocatori che, anche in qualunque sport ovviamente, ci sono quella tipologia di giocatore che magari non è più forte di te in termini tecnici, capita nel calcio, capita nel basket, capita nel tennis, nel padel, capita ovunque. C'è quel tipo di giocatore lì, quel particolare giocatore lì che magari, non so, nel calcio fai fatica a marcare anche se non è un attaccante eccelso, invece l'attaccante eccelso fai meno fatica paradossalmente. Evidentemente Fritz è quel genere di attaccante lì, diciamo, per fare un paragone, e Zverev lo soffre. Che
Fritz, che ti tiro fuori una piccola statistica prima di andare in pubblicità, è l'unico, no, è insieme a quattro, è uno dei quattro tennisti in attività ad aver vinto almeno 4 tornei sull'erba. Abbiamo Djokovic, Berrettini, Muth, e il quarto è proprio Taylor Fritz, quindi si dimostra che gli piace veramente tanto.
Evidentemente è una sua superficie.
Poi ne parleremo di Berrettini, perché io sono seriamente preoccupato della situazione di...
Io spero che si possa tirar su, però ne parleremo. Vediamo.
Va bene,
un po'.
Perfetto. Possiamo andare in pubblicità.
La gestisce ancora Maria da Fischetti in bocca Dallinga, apre al lancio sulla corsia di destra Calabria e arriva, non arriva ancora, c'è Calabria dalla destra, le auto, cali dietro,
è finita, vero?
Il Bologna vince la Coppa Italia, è la sera dei miracoli, è la sera del Bologna.
Scorrono i secondi, la partita è già finita, i giocatori saltano già in campo, è partita la festa, la viviamo anche qui su Nettuno Bologna 1. Suona adesso la sirena, sono le 22:10 di martedì 17 giugno e la Virtus è meravigliosamente campione d'Italia per la 17ª volta nella sua storia.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Playground Giardini Margherita. Ogni sera il Garden Sport Village accende l'estate di Bologna. Playground Giardini Margherita. In campo il 43esimo torneo di basket Walter Bussolari, il playground più famoso d'Italia. E intorno street food, partite di beach volley, drink e la musica del parco più amato di Bologna. Playground Giardini Margherita. Dal 19 luglio anche cinema all'aperto con la rassegna Secondo Tempo.
A Milano Marittima, nel cuore vibrante della Movida e a 2 passi dalla spiaggia, l'Hotel Augustus ti aspetta con la formula Only Bed. Solo pernottamento, massima libertà. Tu devi solo scegliere il ritmo che vuoi dare alla tua vacanza. Spiaggia, locali, ristoranti. Con le nostre convenzioni, vivi il meglio della città senza pensieri. Hotel Augustus, tariffe imbattibili e comfort assicurato. Nel centro di Milano Marittima. Prenota ora. Trovi tutte le info e i contatti su hotelaugustusmilanomarittima.it.
Nella location immersa nel verde dell'azienda Galassi e la suggestiva cornice dei 2 labirinti dinamico e sospeso, vieni a rilassarti nelle aree riservate al barbecue, pizza o picnic, da condividere con gli amici, oppure scegli di mangiare nella terrazza sull'albero. Tutti i giorni ti aspettiamo al bistrò e agribar con tanti piatti deliziosi, cappelletti, hamburger, hot dog, piatti alla carta, drink e aperitivi. Azienda Galassi ad Alfonsine, in via Roma 111. Info e promo su galassicarlo.com.
Convenienza? Ma vai da Conad.
Via via.
Da Spazio Conad, fino al 26 giugno, trovi 1 più 1. 2 prodotti al prezzo di 1.
Scopri di più su Conad.it.
Come quella volta che vi ho portato in campeggio. Ha iniziato a piovere forte e...
E alla fine abbiamo dormito nella Tiguan. Papà?
Nuova Tiguan Hybrid. Per tutti i viaggi della vita. Scopri il nuovo super ibrido Volkswagen con oltre 150 km di autonomia in elettrico. Da 199 euro al mese. TAN 599 TAEG 701. 24 mesi anticipo 8.600 euro. 20.000 km. E dopo due anni puoi restituirla o saldarla a 35.100 euro. Fino al 30 giugno 2025.
Autocommerciale. Concessionaria Volkswagen. Ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
Per la tua attività di fabbro, edile o semplice hobbista, sei alla ricerca di un profilo in metallo? Da Tuttoferro puoi trovare verghe e lamiere in ferro, alluminio, acciaio inox, tagliati a misura sul momento e in pronta consegna. Nel market della Tuttoferro, per il privato o per l'azienda, ampia scelta di elementi decorativi per cancelli e inferriate, lamiere forate, piastre in ghisa per caminetti e corrimano. Tuttoferro, a Bologna, in via della Cooperazione 30/2, zona Arcoveggio.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Bentornati a tutti i radioascoltatori di Nettuno Bologna 1, qui è Game Set and Spritz. Attendiamo di collegarci col buon Edo Frati, ce l'abbiamo già? In macchina, direzione certo. Cattolica.
Ciao, Edo. Ma certo che mi hai, Dave.
Dove stai andando? Raccontaci.
Allora, oggi in particolare, cioè per ora ancora imbottigliato nel traffico milanese,
quello sembra.
Bolognese delle 7:24 che è quasi come quello milanese, e per andare verso Cattolica, verso la ridente località balneare, perché al Queen's Club, al nostro Queen's Club, ovvero quello di Cattolica, che si chiama effettivamente così, è anche un campo in erba, uno dei pochissimi campi in erba naturale d'Italia. Si sta giocando un ETF importante della Galimberti Tennis Academy da $30,000, non in erba, sui campi in terra c'è anche quelli, e vado a vedere un po' di programma serale.
Che spettacolo. Ieri invece sei stato a Sassuolo, che mi raccontavi.
Ieri invece a Sassuolo solcava i campi dello Sporting Club, l'ex numero 3 del mondo Stan Wawrinka, star assoluta dell'Emilia Romagna Tennis Cup, Challenger 125, che si gioca appunto in questa settimana in Emilia Romagna, e a Sassuolo nella fattispecie. Purtroppo ha perso già al primo turno, al terzo, dopo in realtà 2:40 di bella partita contro Elias Imer. Probabilmente molti dei nostri ascoltatori che magari pensano di non conoscerlo, in realtà sì, l'avete già visto, Davis Cup, Svezia.
Infatti l'unico svedese di colore, tra l'altro.
Sì. Ma com'è finito lì?
Beh, adesso naviga intorno alla 250esima posizione al mondo, il buon Imer non riesce a sfondare, se andate a vedere i suoi risultati su diretta, fa solo che dei challenger e perde più o meno costantemente al secondo turno. Ieri si è regalato, non so se la partita della vita, però una buona prestazione contro Wawrinka, mettendola soprattutto sul lato fisico, cioè ha portato il secondo in fondo sul final tiebreak ed è riuscito a portarla al terzo. Una volta al terzo, i 39 anni di Wawrinka si sono fatti sentire.
Ha anche un fratello lui, poi, no?
Sì.
Michel Imer.
Sì. Tennista anche lui? Sì,
alla grande. Sì. Entrambi nel circuito, senza portare a casa gli slam, ma insomma, c'è di peggio.
Tutti e due là giù in fondo, a sbattagliare negli ETF Challenger. Fantastico.
Esatto.
Noi abbiamo parlato un pochino all'inizio, non so se ci hai sentito, Edo, di quello che era, vabbè, a parte mondo padel, che so non interessarti particolarmente, di Roma, che però è un bellissimo evento, al quale l'anno prossimo io ti porterò, ok, te lo dico già, quindi l'anno prossimo dovrai venire con noi. Abbiamo parlato dell'inizio della stagione sull'erba, dell'incubo di Zverev, ovvero Fritz. I loro 5 match di quest'anno persi consecutivamente, Zverev non ce la può più fare, non lo vuol più vedere per 2-3 anni, l'ha ammesso, però ormai Stoccarda è un ricordo, siamo ad Halle e siamo al Queens. Io direi più ad Halle che al Queens, perché al Queens, per quanto mi riguarda, vuoi per i forfè, che ce ne sono stati parecchi, vuoi per una programmazione dei giocatori che si è concentrata soprattutto su Halle, al Queens io vedo una finale che praticamente è già scritta, anche se abbiamo visto che in questi giorni sta già succedendo di tutto, fra ieri e oggi si sono già
Draper
stati...
poi ha rischiato oggi, io l'ho vista la partita, Draper ha rischiato un pochettino oggi.
Te hai visto qualcosa, Edo?
Sì, oddio, ho visto ancora meno di quanto avrei voluto, perché chiaramente l'infrasettimanale col lavoro diventa un po' più tosta, tra l'altro orari europei, quindi cioè giocano mentre tu lavori, c'è poco da fare, ma quel che riesco guardo ovviamente volentieri. State bene su Erba, che tra l'altro uno fa in tempo a dire sta iniziando la stagione, che sia anche quasi già la fine, perché sono poi 4 settimane, 4 tornei principali, nessun 1000, e poi si vola a Wimbledon, che dura 2 settimane e mezzo tra qualificazioni importanti e main draw. E poi la stagione sull'erba è bella che è finita, con mio grande rammarico, perché altrimenti Roger qualche titolo in più nella corsa probabilmente ce l'avrebbe pure. Ci ho detto no, ho visto una vittoria molto bella di Cobolli contro Fonseca, per niente scontata, al di là dello scivolone di Fonseca sull'8 pari al tiebreak del terzo, che penso cioè fa male ad Halle, penso se ti capita in palcoscenici importanti, però insomma probabilmente in vista di Wimbledon magari qualche chiudino in più sotto la scarpa se lo mette.
Dopo le sentiamo le parole di Cobolli, che ce l'abbiamo,
Cosa?
Dopo le sentiamo le parole di Cobolli, che non so se ci credeva neanche lui sull'otto pari a quello scivolone.
No, soprattutto per
bravo e fortunato, come al solito ci vuole un pizzichino.
Era fuori dal campo, era sugli spalti praticamente.
sì, no, ma quello ci vuole anche quello. Beh, per quanto riguarda Fritz Zverev a Stoccarda, sì, cioè è un discorso fatto tante volte quello di Zverev, arriva veramente sempre fino al 99, perché non parliamo di un giocatore che perde il primo turno o che piglia dei 6-0, poi è un giocatore che arriva sempre fino al 99 e per fare il 100 o non lo fa o fa una fatica incredibile, gli Slam non l'ha mai fatto, l'ha fatto spesse volte nei 1000, comunque è campione ATP Finals, quindi non parliamo dell'ultimo degli ultimi, anzi avercene. Però quando c'è da fare quel qualcosa in più, o per battere una propria paura, per esempio Fritz che sta diventando la sua nemesi, o per vincere uno slam, sembra veramente che gli scatti qualcosa in testa, e pazienza.
Io personalmente ho un po' paura di perdere un giocatore come Zverev, perché dopo tutte queste sconfitte arrivare sempre lì come dici te, non vincere mai, può essere l'inizio di una parabola discendente in cui lo vedremo entrare un
no,
po' come
secondo me no, secondo fa me un no. Po'... però quello che posso dire, secondo me non farà mai più una finale slam, quello secondo me no,
mai più,
secondo me no.
Abbiamo parlato l'anno scorso,
si è giocato il jolly dei jolly, se lo giocò US Open contro Team avanti 2-0 e da lì sempre. Avanti io ho pensato sempre che non arriverà mai più una finale slam lui.
Io però ne ha fatte poi altre due da lì.
Ah, è vero, almeno. vero.
Australia e Parigi l'anno scorso. Forse, cioè, se uno tra Alcaraz e Sinner perde prima della semifinale, magari ci arriva anche in finale. L'importante è che non ci sia, cioè, dall'altra parte della rete in finale non devono esserci Sinner o Alcaraz, ha detto niente.
Non è scontato.
Penso che sia impossibile. L'abbiamo detto poi settimana scorsa che parlavamo, è più facile che Djokovic vinca un altro slam o che Zverev ne vinca uno, eravamo tutti dell'idea che Djokovic ne potesse vincere un altro, ed è questo qua. Non so, sì. Se Zverev, io ho questa sensazione qua, che è uno che andrà un pochino a perdersi, demoralizzato da tutte queste volte di arrivarci vicino e non riuscire mai a portare a casa il trofeo, quello importante. Prima hai citato una cosa sul nessun 1000. E la programmazione un po' di Queens e Halle mi fa un po' pensare questa cosa qui, ma non sarebbe bello metterlo 1000 su Erba? Perché tutto sommato li vedi dividersi in queste due categorie qua, poi Queens adesso non c'è praticamente più nessuno, almeno dei
però
top.
Queens è un bel torneo,
Queens è un bel torneo, un bellissimo torneo, però a questo punto non lo so, io un bel 1000 su Erba è un... lo vorrei vedere, penso che sia importante introdurlo, perché la stagione dura troppo poco e a molti più appassionati di tennis piace sempre e a me ultimamente piace ancora di più, perché come dicevamo prima vedi un tennis che è diverso, che non vedi mai durante l'anno, quindi dai, faccelo vedere per un mese e mezzo, non per quattro settimane. Cosa ti costa due? Mettilo dentro questo 1000, dai.
No, a me trovi d'accordo, anche perché se pensi a tutti i 1000 che ci sono.
Ti abbiamo perso, Edo. Aspetta. Abbiamo perso Edo Frati, ma adesso risentiremo la sua opinione per quanto riguarda i 1000. Abbiamo le parole di Cobolli, che prima abbiamo parlato. Per quanto riguarda, ce l'abbiamo di nuovo, Edo stai con noi, non ci mollare, sentiamo Cobolli, che ne abbiamo parlato prima del match point salvato e la mega partita che poi ha portato a casa, un minutino veloce, sentiamo che cosa c'ha da dirci Flavio. No, non vogliamo sentirlo, ci riproviamo più tardi. Vabbè, Edo. Ci senti?
Parlavamo dei 1000,
no? Parlavamo dei 1000 su erba.
Ma sì, no, dicevo, ero d'accordo, perché se pensi per esempio che Parigi ha già uno Slam, Roland Garros, e poi ha un altro 1000 a ottobre, a ridosso delle ATP Finals, Parigi-Bercy, in cui tra l'altro spesso è il 1000 delle sorprese, perché i big ci arrivano cotti e si tengono le ultime energie per le Finals, e spesso vedi quello che non ha ancora vinto il 1000 trionfare.
Ti sentiamo malissimo, proviamo a sentire Cobolli.
È molto positiva, perché non mi aspettavo di giocare così bene su questa superficie la prima partita, contro un giocatore così forte, anche se giovane, comunque lo ritengo uno dei più temibili nel circuito al momento, quindi sono sorpreso del livello che ho avuto oggi, sono molto contento, sono uscito da tante difficoltà durante la partita, quindi forse è proprio lì dove sono riuscito a vincerla, a rimanere sempre aggrappato con un giusto atteggiamento, con la voglia di vincere, e credo che ecco, oggi andiamo a letto molto sereni. Ma oggi ho servito molto bene, sono molto contento dei game di servizio. Sono meno contento del break preso sul primo set, perché è un break secondo me un po' stupido, mi sono distratto un pochino, e gli ultimi punti sul tie break, quando stavo 5-4, li ho giocati veramente male e non mi aspettavo di giocarli in quel modo, quindi se devo migliorare una cosa è proprio sul rimanere attento soprattutto nei momenti chiave del match.
Bene, abbiamo sentito le parole di Cobolli ai microfoni Sky Sport, che ringraziamo sempre. Una partita spettacolare, piena di ribaltamenti di fronte. Flavio ha già dichiarato parecchie volte che l'erba non è proprio la sua superficie preferita.
Ha sempre dimostrato, anche purtroppo in termini di risultati,
anche
fino a quest'anno.
Risultati, non ha mai fatto bene. João Fonseca, da predestinato,
si dice.
Io
ancora...
non ho ancora... Ho visto degli sprazzi di brillantezza già nella su top 50.
Sì, su qualunque superficie, quindi. Devo dire, però non lo so. Io sono dell'idea che a quell'età lì, se sei veramente fortissimo da arrivare, sei già un po' più in su. È veramente, veramente discontinuo. Tanti giocatori del circuito in realtà dicono che spacchi letteralmente la pallina. Cioè, quando impatta senti uno schioppo di quelli... pazzeschi, però a quello ci va abbinato poi un acume tattico, ci va abbinata una testa, ci va abbinata una costanza, e insomma
io non so quante partite abbia fatto in circuito. Edo, sei con noi?
Sì
perfetto. Non so quante partite abbia fatto in circuito, ma sentivo questa statistica molto interessante, che nel corso degli ultimi 30-40 anni, da un giovane che entra dentro un circuito e ci si aspetta tanto, almeno 150 partite le deve fare per poi arrivare a dimostrare qual è il suo livello. Io non so quante partite abbia fatto Fonseca fino adesso.
Neanche io, personalmente.
Non ne ho
neanch'io
la più pallida idea. Però io l'ho visto giocare una sola volta, un match completo. A me mi ha impressionato, tira molto forte sulla falsa riga di Jannik, di cui parliamo dopo. Fonseca, te cosa ne pensi? Predestinato o flop?
No, arriva. Secondo me arriva come. più che altro perché, come dicevate prima, è un altro che scoppia la palla, che la spacca, quindi poi eventuali lacune tattiche si mettono a posto col lavoro, ma fisicamente, di braccio, ma anche di testa in realtà, perché alcuni punti li gioca in una maniera clamorosa, c'è già, cioè non gli manca tanto per arrivare a fare quarti in uno slam, ma di pieno diritto. Adesso aspetta soltanto che becchi il tabellone un po' fortunato e che metta insieme due prestazioni, te lo ritrovi tranquillamente a ottavi e quarti di finale in uno slam.
Però Edo, scusa, su terra non ti aspettavi di più quest'anno? Io sinceramente sì.
Sì, perché poi l'hype è sempre troppo rispetto a quello che ci si può aspettare. Uno si abitua che a vedere Sinner e Alcaraz, se a 19 anni non hai fatto ancora una semifinale slam, sei uno scarso adesso.
Effettivamente.
In realtà va bene, probabilmente in alcune partite è andato in overconfidence, ha cercato colpi troppo difficili, ha avuto anche alcuni brutti passaggi a vuoto, però è uno che veramente, secondo me, arriva tranquillamente.
Edo, andiamo in pausa, se no il Babu ci uccide, certo. Dopo parliamo di Fonseca, parliamo di Sinner dopo un pochino, perché certo. Che non esca dai nostri microfoni è utopistico. Andiamo.
Nettuno Bologna 1, anche in TV, sul canale 93.
Ford Ranger era già il pick-up più venduto. Ora è anche il primo e unico pick-up plug-in hybrid. Ford Ranger era già potente. Ora lo è ancora di più, ma con meno emissioni e consumi e la capacità di carico di sempre. Ford Ranger plug-in hybrid. 100% Ranger. Zero compromessi. Tuo a 36.950 euro IVA esclusa.
Ti aspettiamo nel Transit Center Stracciari, a Bologna in via Stendhal 23 e a Ferrara in via Padova 197, anche sabato tutto il giorno.
Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
La Notte Celeste 2025 a Bagno di Romagna sarà letteralmente mitica! In piazza Ricasoli, dalle ore 21 circa, a ingresso gratuito, ci saranno venerdì 27 giugno Maria Pia Timo di Zelig e sabato 28 giugno Le Vibrazioni in concerto e tanto altro ancora. Scopri il programma dell'evento e le offerte dedicate su bagnodiromagnaterme.it.
Hai bisogno di un progetto di riqualificazione energetica o di ristrutturazione edilizia per la tua casa o il tuo condominio?
Studio Tecnico Sabattini. I nostri tecnici ti seguiranno in ogni fase del progetto, dal design alla realizzazione.
Ecobonus, coibentazione, progettazione architettonica di esterni e interni, impianto termico e fotovoltaico, direzione cantieri e molto altro.
Studio Tecnico Sabattini. Scopri come risparmiare energia e denaro.
Studio Tecnico Sabattini. Esperienza e competenza al tuo servizio.
Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
Alza il volume! Da McDonald's, Crispy McBacon Menù Large a 4,70€, 6 Chicken McNuggets a 2€. Scopri le imperdibili offerte del Summer Fest di McDonald's fino al 25 giugno. Scarica l'app e affrettati! Info su mcdonalds.it.
L'hai scelta per la sicurezza?
È una Volvo!
Per la sua tecnologia innovativa?
È una Volvo!
E il prezzo?
È emozionante! Volvo X30, il nostro SUV più piccolo con tutta la sicurezza Volvo, oggi è tuo a partire da 29.500 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Per Volvo X30 Single Motor Core Model Year 25 IPT esclusa. Volvo X30 a partire da 29.500 euro. Info su volvocars.it.
Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
Ben ritornati su Nettuno Bologna 1, Game Set and Spritz con Edo Frati, Luca Bergamini e il sottoscritto Davide Boschetti. E stavamo parlando di quello che è il torneo di Halle, stavamo parlando di tutta questa stagione sull'erba fantastica. Abbiamo sentito Cobolli prima, e dobbiamo sentire ancora Yannick e Sonego. Partiamo da Lollo Sonego e poi lo commentiamo assieme.
Della vittoria sono contento del gioco che ho espresso, poi sai, sull'erba è sempre difficile, è un attimo che può cambiare tutto, quindi sono contento dell'atteggiamento che ho avuto, del fatto che comunque non arrivo da un momento pieno di vittorie, ma comunque riesco sempre a reagire, e quindi questo dimostra che comunque il livello riesco a tenerlo comunque alto per tutta la partita, e questo era l'importante. Oggi mi sono proprio sentito bene e divertito in campo. Questa è la via che devo percorrere qua sull'erba, il fatto di essere aggressivo, riuscire a variare col servizio, essere pronto ad andare verso la rete, quindi devo dire che devo cercare di replicare questo gioco e quindi riuscire a farlo tutte le partite.
Grazie mille sempre a Sky Sport per questi contenuti sul campo fantastici. Lollo Sonego che affrontava Struff in casa, che è sempre un match, molti lo danno per scontato, ma Struff ha dimostrato sull'erba di essere Struff, un giocatore
da tutta la sua carriera. Sì, in generale è capace di fare settimane da campione e settimane da flop assoluto. Io una cosa sola voglio dire su Sonego: finalmente, perché sentirlo così contento e felice dopo una partita, non vinceva una partita da aprile credo. Sono veramente contento perché è un giocatore che mi piace da matti, da italiano, quindi sono veramente, veramente contento.
Edo, Sonego, cosa ti aspetti? Non solo da questo torneo, anche da Wimbledon, un po' dalla stagione dell'erba e anche un po' restante. Se vogliamo rimanere sull'erba va benissimo. Un parere tuo su Lollo?
Prima parlavate di discontinuità, ecco, la chiave di Sonego è non aspettarsi nulla, mai, per nessun motivo, perché Lori, che è un giocatore che io adoro vedere giocare, soprattutto quando si esalta, è un giocatore che appunto vive di momenti esaltanti, di match esaltanti. Questa vittoria con Struff, purtroppo, al di là del fatto che si affrontava un giocatore in casa, non dà tanti altri indizi. Struff ha vinto, penso, due partite da metà febbraio ad oggi, ha praticamente bucato tutta la stagione sulla terra, e quindi anche lui non viene adesso, è fuori addirittura dai 100 del mondo, quindi bene, insomma, battere in due Struff, ma non significa essere favoriti per arrivare in semi o finale. Sonego però ha bisogno di big match, cioè io quando guardo un tabellone vedo che Sonego ha dei primi turni difficili, dico per fortuna, perché a me non so che giocherà su 80-90-100%. Quando a Sonego ti aspetti partite come quella con Struff, cioè da chiudere in due con uno o due break a set, lì invece spesso se la va a complicare da solo.
Lollo Sonego che affronterà Zverev.
Ecco, appunto.
A proposito di bei match,
Da lì, e questo per me è un test importante, perché Zverev, l'abbiamo detto, per me demoralmente, cioè emotivamente è a pezzi, secondo me ci teneva bene a vincere in casa, portare almeno qualcosa, e invece non lo vedo, l'ho visto anche dopo nel post intervista, lo vedo un po' battuto, non lo so, l'ho visto un po', non il solito, un po' sino spavaldo.
Secondo me la forza di Zverev è proprio a mente fredda, voglio dire, è uno che appunto gli trema la racchetta nei punti importanti delle partite importanti, però poi non è che i tornei dopo non si presenta o prende delle brutte sconfitte, cioè voglio dire, di Zverev di batoste, di quelle pesanti, ne ha prese tante in carriera, appunto abbiamo nominato le finali slam perse, si è stracciato la caviglia contro Nadal, forse in uno dei match migliori della carriera che stava giocando, dove forse poteva fare il salto di qualità, però si ripresenta e dopo è diventato 3 al mondo dopo quella partita, dopo quelle batoste, quindi in realtà sul lungo Zverev non è debole mentalmente, lo è nel punto e nella partita in questione.
Lo vedo sempre lamentarsi al corner, dove ha il padre, poi ce l'ha ancora? non so se l'ha ancora con lui, sempre con lui. Delle scenate, sì, forse hai ragione tu, io te l'ho detto, c'ho questa convinzione, ma ne parleremo fra un anno, perché io lo vedo fuori, è vero che non ha tanti punti da difendere, ma entro un anno lo vedo fuori dalla top 5.
Beh, ci può stare, top 5, insomma, stiamo parlando di veramente elite, ci può stare che tra un anno possa essere fuori dalla top 5, può succedere secondo me.
Edo, fuori o out?
Secondo me è ancora dentro, ma più che altro per adesso per mancanza di avversari, cioè tolti Alcaraz e Sinner, chi è che fa risultati così frequentemente da stare stabilmente in top 5?
No, abbiamo perso quello che era Medvedev, però in questo anno qui mi aspetto un ingresso di tutti questi ragazzi della New Gen. Sono loro che secondo me lo vanno a impensierire e scalfire, cioè Fonseca, anche il nostro Musetti, io mi aspetto
dei quarti
che...
per dei mesi.
Sì, mi aspetto. Che li possano fare, però Zverev è sempre lì e c'ha ragione lui. Yannick, abbiamo la sua intervista ai microfoni sempre di Sky Sport, che sentiamo e dopo parliamo anche un po' di lui.
Yes. Sai, non ho avuto tanto tempo per preparare questo torneo su questa superficie, è una superficie totalmente diversa dove noi giocatori ci mettiamo un pochettino più di tempo per sentirci meglio, però ieri mi sono allenato tanto perché ci siamo scaldati un'ora, poi abbiamo giocato il doppio, poi dopo ho fatto tre quarti d'ora di nuovo, quindi ho speso tanto tempo e alla fine credo che mi ha servito oggi, ho servito meglio che nel doppio, anche da fondo campo mi sono sentito meglio, anche se il campo credo è un pelo diverso il centrale, perché comunque uno stadio è chiuso e quindi già le sensazioni sono diverse, però onestamente credo che è stata un'ottima partita oggi, ho ritrovato quello che ho cercato ieri, quindi sono contento e adesso veniamo alla prossima partita.
Fantastico, Yannick sempre ghiacciale, nei suoi occhi vedete un po' di ancora un pochino di delusione, anche nelle sue parole più o meno parla sempre uguale, però io lo vedo un pochino più, sguardo un pochino basso e concentrato, la ferita è fresca, chiaro, parliamoci chiaro, è freschissima, non fresca, perché come ha detto lui non ha avuto troppo tempo neanche per ragionarci su, però nel prossimo match affronterà già Bublik, che è un avversario un pochino più interessante, soprattutto
particolare,
su erba.
Particolare, possiamo definire.
Questo è un gran match, Edo.
Sì, sicuramente bello. Poi se mi chiedi un pronostico, per me è abbastanza scontato, anche senza anche volendo fargli scaramantici, però...
Comunque è molto importante adesso questa parte su erba, perché è l'ultima dove Yannick può allungare su Alcaraz, perché dopo Yannick ha da difendere credo 6.000 punti o un qualcosa del genere, per cui deve arrivarci veramente centrato soprattutto a Wimbledon, dove può e deve cercare di allungare un po' il gap su Alcaraz, perché dopo ce n'è veramente tanti da difendere.
Wimbledon farà bene, dai, farà bene, non vi preoccupate di Yannick.
Ma sì, cioè secondo me Wimbledon può addirittura, sì, è il torneo dove può guadagnare, perché l'anno scorso fece quarti e quest'anno almeno semi, e se esce in semi in realtà è una delusione, me l'aspetto. Poi arriva la stagione sì sul cemento, dove l'anno scorso vinse sostanzialmente tutto tranne Pechino, dove perse da Alcaraz, e lì bisognerà semplicemente vincere per replicarsi, però ribadisco, a parte finché gli stati di forma sono questi, contro chi altro perde?
No, con nessuno, cioè parliamoci chiaro, deve succedere qualcosa di incredibile, anche se sull'erba io l'incognita gliela metto sempre, perché anche ieri sensazioni sono buone, come ha detto lui, l'ho visto giocare dei punti molto molto bene, solita palla pesantissima di Yannick, su quello niente da dire, però alla fine la partita non è stata così scontata, primo set molto duro.
Amfman è un giocatore che gioca, cioè tecnicamente parlando, bene, cioè fa il suo, fa le sue cose, non è mai stato un campione iridato sicuramente, però gioca, fa il suo, detto ciò Sinner penso sia stato sempre perennemente in controllo, non era una prova diciamo clamorosa, ecco.
Ma però, prove qui a Dalle l'avrà in finale, perché guardando il tabellone dalla sua parte ci può essere Rublev, che è testa di serie numero 4, ma lo conosciamo bene, e con Sinner per me anche solo a livello di testa non può stare dentro un match. La finale io non so cosa aspettarmi, c'è Mikkelsen che ha cacciato fuori Tsitsipas. Medvedev, forse Medvedev nella parte bassa del tabellone, o uno Zverev addirittura che torna in finale e mi smentisce. Te come vedi questo torneo a Dalle, Edo? Cioè,
ma allora, lato Jannik, stagione su erba che appunto durerà 3 settimane, poco di più, bisogna tenere d'occhio secondo me l'andamento del percentuale delle prime, perché se è l'unica l'unico, diciamo, cavillo tecnico che da rimproverargli nella finale di Parigi, perché secondo me con un rendimento superiore al 60% non si arrivava al quarto, non al quinto set, non si arrivava al quarto secondo me, e su erba dove servizi, i big server lo mantengono tutti oltre il 90%, i primi 5 servitori al mondo hanno un rendimento su erba medio di difesa della prima palla superiore al 90%. Ecco, allora se Sinner riesce a mantenere, e dipende anche dalla testa, dal suo stato mentale, una percentuale soddisfacente di prime, l'avversario che c'è di là poi più del 50% dei punti giocati secondo me li porta a casa. Fai una percentuale positiva di prime con una percentuale di punti che non può essere inferiore al 50%, è difficile che perda contro chiunque. Anche contro Carlitos, andiamo già in proiezione Wimbledon, Alcaraz, cioè io una finale Wimbledon in questo momento la do 50.0 contro 50.0. Uno perché c'ha il servizio più costante, più potente dell'altro, l'altro perché ha più tocco e su erba conta qualcosa.
Sì, ti posso fare una domanda? Io vedo adesso che la eventuale partita successiva a quella di Bublik con Sinner potrebbe essere con Marojan, che è uno dei giocatori che mi piace di più in assoluto vedere nel circuito in questo momento. Cosa ne pensi di sto ragazzino ungherese qua?
Ah, Marojan è molto bello da vedere, anche sa essere anche efficace, non da impensierire Sinner eventualmente dopo la partita su con Bublik, però sì, dei colpi molto interessanti, confermo che ce li ha assolutamente.
Non ho mai avuto occasione di guardarlo giocare.
Io ricordo che lo vidi la prima volta per caso contro Alcaraz e ci vinse una partita allucinante su terra, ci vinse, ma non mi ricordo dov'era e quanti anni fa, secondo me un paio d'anni fa o qualcosa del genere. Faceva della roba allucinante, da lì ho iniziato a seguirlo un po' di scontino anche lui, però vederlo giocare mi dà sempre delle buone sensazioni.
Non era a Roma l'anno scorso, no, vero?
Non mi sembra, però ricordo solo che fosse su terra.
Andiamo a controllare.
Nostra memoria storica non è un granché. Troppi match.
provo a guardare.
Io invece ti tiro fuori un argomento, giusto per chiudere il discorso tornei sull'erba, i 500 che stiamo giocando adesso, che ci concentriamo chiaramente su Halle, perché abbiamo il nostro Jannik, abbiamo gli unici italiani in gara sostanzialmente, perché di là non abbiamo nessuno. E poi vabbè, festeggiamo il fatto che la vittoria di Hanfman conclude il primo anno da numero uno, perché la prima vittoria da numero uno di Sinner arrivò proprio l'anno scorso nel torneo di Halle. Queste 54 settimane qui che lo catapultano nell'albo dei tennisti leggenda, perché statisticamente parlando 54 settimane da numero uno al mondo, non so quante altre persone, anzi ci avevo guardato, ma penso che siano in 3 o 4. C'era Federer 237, 160 Connors, 75 Hewitt, e appena scavalcato Jannik 54, dietro di lui c'era pari merito fino a settimana scorsa un certo Novak Djokovic. Chiaramente stiamo parlando di settimane da numero 1 consecutive, però diciamo che questo è il valore di Sinner. Parlando del Queens, invece, di là abbiamo chiaramente la testa di serie numero 2 al mondo, numero 1 nel torneo del Queens, che è Carlitos Alcaraz, che ci aspettiamo tutti arrivi fino in fondo anche lui nella parte alta del tabellone. In basso c'è Draper, che è l'uomo di casa.
Sì, 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 sì. Che credo debba difendere il titolo dell'anno scorso, tra l'altro.
Che deve difendere il titolo dell'anno scorso, esatto. E anche lì non troppe sorprese, Edo, al Queens.
Dicevi, la finale sembra essere, non dico scontata, però abbastanza indirizzata. In realtà sono più curioso di vedere appunto Draper che Alcaraz, per vedere se l'exploit che l'abbiamo visto, che l'ha visto nei mesi precedenti vincere il suo primo 1000, lo pone come possibile, non dico outsider, però come possibile alternativo candidato al duopolio rappresentato
dall'italiano e dallo spagnolo. Secondo me non è da sottovalutare, soprattutto su questo terreno qua, sull'erba di Wimbledon, non è assolutamente da sottovalutare, perché ha un gioco che si sposa particolarmente bene con questo tipo di superficie, Draper.
Intanto è l'unico che dorme a casa sua e non in hotel, quindi questo può anche avvantaggiarlo, dormire dei sonni tranquilli, Edo? Fa comodo.
Alla grande.
Il suo avversario di Draper.
Fantastico per chiunque, penso, giocare sì, un torneo, tornare a dormire a casa.
Sì. Soprattutto per i tennisti, che sappiamo bene che è un mondo spietato veramente, perché questi ragazzi girano 48 settimane l'anno. Ritrovarsi al torneo di casa è una
fortuna. Sono come noi comuni mortali che dormiamo a casa perché non vogliamo pagarci l'albergo, cioè, esatto. Questi girano il mondo, quindi lunga.
Non come quando andiamo noi in giro a fare gli Open, un pochino diverso.
Un po' diverso.
Come location. Il suo avversario, tra l'altro, è uno che uscirà fra il match che si sta disputando adesso, che è Daniel Evans e Nakashima. Daniel Evans che ieri già nessuno si aspettava che vincesse, perché un po' di peripezie che sono successe nell'arco della sua carriera. Adesso penso sia numero 199.
Non lo so, è parecchio giù, è sceso
parecchio
tantissimo,
giù, sì, 199 comunque. Al mondo, sta perdendo, sta servendo sul 30-0 per rimanere nel secondo set. Il primo l'ha perso 7-5, quindi da qui uscirà l'avversario di Draper, che sono molto curioso di vedere. Un'altra partita stasera in serale, Rune McDonald. Ecco, Rune, io anche da lui mi aspetto tanto per questa stagione qua.
Ma sì, ha avuto un solo torneo in cui, cioè Monte Carlo, in cui era tornato un po' ad avere il suo tennis, perché quello doveva essere il 3 dei nuovi Big Three, però per ora manca, insomma, è assente dalla classe un po' troppo spesso. Rune potenzialmente, ma l'ha già fatto vedere da giovanissimo, è un tennista clamoroso, è un potenziale campione spaventoso, perché fisicamente è ai livelli di Alcaraz. Di tocco, ha un gran tocco, è potentissimo, è completo, quindi dipende veramente se riesce a mettere a posto quelle due o tre cose, ancora più di testa che di tattica, per stare stabilmente nelle parti finali di qualsiasi torneo. È potenzialmente clamoroso, è quello che mi ha impressionato di più dopo Alcaraz.
L'ultimo commento che facciamo, poi salutiamo tutti quanti i nostri ascoltatori, perché dobbiamo andare via, perché il Barbu ci sbatte fuori, basta parlare di tennis e padel, basta, è il match di domani di Shapovalov e Cobolli.
Shapovalov è il mio idolo tennistico indiscusso.
Idolo indiscusso di Berga, qui di fronte
il
a me.
Il più bel giocatore da vedere giocare.
Edo, come la vedi questo match qua?
A proposito dei match divertenti, forse ancora più che Sinner Bublik, Shapovalov Cobolli è da vedere. Per vincenti gratuiti penso che abbia un potenziale clamoroso. Stiamo a vedere.
Va bene, perfetto. Noi ci salutiamo. Edo, come sempre, è stato un piacere. E noi tanto ci riaggiorniamo, come certo. Sempre, prima di mercoledì prossimo, che andiamo a vedere tutte le nostre statistiche, tutte le nostre. I nostri giri nel mondo del tennis e del padel. Salutiamo tutti quanti, un abbraccio e niente.
Ciao a tutti, ragazzi.
Ciao a tutti.
Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.